What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Il produttore della Tavola Rotonda. Antonio Moscatello è un giornalista di Ascan News e profondo conoscitore soprattutto dell'estremo oriente, della Corea del Nord, del Sud e del Giappone. Ha scritto...
Quindi non c'entro niente né con la fisica né con la
fantascienza. L'anno prossimo ti faccio fare lo spazio dell'estremo oriente.
Vai.
E ha scritto un libro sulla... parte un romanzo Il Lupo e poi un libro sui rapimenti dei giapponesi da parte della Corea del Nord, che è di attualità ancora adesso anche in questo contesto internazionale. Quindi ho chiesto a lui di farsi volontario su un trooper, appunto, per moderare questa micro tavola rotonda. Però cioè, sì, accendiamo la luce,
accendiamo la chiamerei anche
sì, e poi appunto,
i componenti del tale, diciamo il panel qui. Allora, come...
Fai l'appello proprio.
Faccio l'appello.
Perché alcuni sono dovuti andare via. Però...
Beh no, vabbè, intanto vediamo chi arriva. Io non ho presente adesso chi è andato via e chi no.
Francesco?
Sì. Sono tratta nei miei appunti. Cioè... Allora, visto che siamo in estremo ritardo,
tutto bene.
Visto che siamo in estremo ritardo, le presentazioni le faccio man mano che vi stimolo
che spunti.
Che sì, no, ma e visto che Marco mi ha comunicato ieri che avrei moderato, diciamo, con estremo sadismo me l'ha comunicato ieri. La domanda cattiva la farò subito a lui, così mi vendico immediatamente. Partiamo dal titolo della giornata, no? Dal fantastico di ieri alla ricerca di oggi verso la tecnologia del domani. Il fantastico di ieri, quindi voglio immediatamente far litigare chi si occupa di fantascienza, gli esperti di fantascienza, i fisici, vi voglio subito far litigare. C'è una parola che oggi non è stata pronunciata, io me la sono sentito tutto proprio perché volevo vedere se questa parola sarebbe, fosse uscita o no, insomma non è uscita questa parola. La parola è mito, mitologia. Io mi occupo di Giappone, racconto un brevissimo episodio e vediamo se questa cosa stimola il dibattito. Un brevissimo mito. I giapponesi, per spiegare l'alternanza tra sole e luna, si erano inventati una storia fantastica. Nel pantheon giapponese, dopo la coppa, dalla coppia creatrice, o meglio dal maschio della coppia creatrice, nascono tre dei: Amaterasu, la dea del sole, che è la progenitrice dell'attuale casa imperiale; Tsukiyomi, che è maschio ed è il dio della luna; e un terzo dio, Susanoo, che è il dio, quello che si incavola, il dio della il dio, come posso dire, il dio della violenza, della rabbia. La luna e il sole, cioè Amaterasu e Tsukiyomi, sono fratelli, ma sono anche marito e moglie. Diciamo che i giapponesi non si sono mai posti troppo questo problema.
Quasi nessuno.
Quasi mai.
Neanche il fratello di spalle.
E quindi si sposano, diventano marito e moglie. Tsukiyomi, a un certo punto, il dio della luna, va a cena dal dio del cibo.
Giustamente.
Che gli prepara la cena, no? O il pranzo. Il dio del cibo produce queste pietanze tirandole fuori dalla bocca e da altre, diciamo, altre uscite del corpo. Tsukiyomi, che si incavola, vede questa cosa, questo modo di produzione del cibo come un'offesa personale, e come facevano i giapponesi un tempo quando si sentivano offesi, tira fuori la spada e decapita il dio del cibo. Questa cosa fa infuriare Amaterasu, la dea del sole, la quale decide di andare a vivere in una parte diversa del cielo, e questo è il motivo per cui sole e luna non si incontrano mai. Cioè, per i giapponesi del IV, V, VI secolo d.C., la spiegazione di questo fenomeno astronomico, cioè andava spiegata con una storia di questo tipo, con il mito. Il mito era il linguaggio, diciamo, la lingua che veniva usata dagli antichi, prima della matematica, per spiegare i fenomeni astronomici, o i fenomeni naturali in generale. Ora, una delle cose che è emersa dal dibattito di oggi, dalla parte, diciamo, dagli interventi di oggi, è che siamo arrivati a un certo limite della nostra conoscenza di certi fenomeni della fisica, oltre il quale ci scontriamo con un'enorme complessità. E la mia domanda per Marco Casolino, ma anche per il professor Picozzi, è questa: non c'è la possibilità oggi che questa complessità, non solo alla ricerca, ma non solo dia spazio alla ricerca, ma dia spazio di nuovo anche al mito?
Dal punto di vista della scienza, il mito non esiste. Anche, posso dire un esempio molto, molto semplice: il fatto dell'esistenza dell'uomo. Le coincidenze per l'esistenza dell'uomo sono talmente grandi che praticamente sono statisticamente impossibili ad accadere. Pertanto uno poteva pensare chissà che cosa, poteva pensare un'origine divina, un'origine di qualsiasi tipo, oppure peggio ancora, non è peggio, insomma, di maniera diversa, che probabilmente l'universo fosse fatto per l'uomo, insomma, tutto l'universo fosse per l'uomo. Ovviamente abbiamo imparato che l'uomo, come noi, saranno 10.000 anni fa, 15.000 anni fa, quello un po' pensante, durerà. Può darsi che andrà in giro per le galassie, però insomma, dal punto di vista della biologia, non dovrebbe durare molto. È solo in questo universo si trova molto, dice, molto solo, come disse Monod, come disse Weinberg, eccetera. E pertanto è un po' complesso, diciamo, volevo dire, pertanto ai piedi fortemente per terra, per cui quando noi pensiamo all'esistenza dell'uomo dobbiamo certamente cercare un altro tipo di motivazione, un altro D'altra parte viene un suggerimento da parecchie parti, parecchio dalla meccanica quantistica, il fatto che per esempio, come qualcuno è noto, forse parecchio di voi è noto quando noi abbiamo uno stato iniziale che ha praticamente delle probabilità diverse, noi non le conosciamo, specialmente di posizione e di velocità, dovesse conoscere una, non conosciamo niente dell'altra. E però poi noi ci applichiamo, quando questo si muove, gli applichiamo quelle che si chiamano le equazioni di Schrödinger e poi lo stato finale è una certa probabilità. Però non possiamo sapere niente quello che succede. Se vogliamo saperlo, crolla, tutto come si dice, funziona tutta, collassa e praticamente noi da tutte le possibilità che ha questa onda, noi scegliamo una. Bene. Una teoria, dice no, non esiste questo principio di determinazione, ma esiste sempre un determinismo, significa che ogni possibilità, ogni vita viene ad essere, esistono diversi universi o diverse posizioni di un grandissimo universo in cui ogni possibilità accade nello stesso periodo. Questo porta al problema, e qui chiudo, il problema per esempio del multiverso, di tanti universi. Universi che possono essere simili o leggermente diversi da noi, in cui la nostra storia è ripetuta chissà quante volte, la vecchia frase che dice a Cesare in un'altra storia, davanti al Rubicone, che ha fatto? È passato o non l'ha passato? È arrivato a Roma come imperatore o gli hanno tagliato la testa? Allora, e qui chiudo, attenzione, uno potrebbe dire siamo della fantascienza, non siamo della fantascienza. Le equazioni matematiche, alcune equazioni matematiche prevedono molte altre cose nel nostro universo stesso in cui viviamo. Credo, nel caso dell'inflazione, chiedono questa possibilità di mondi molto diversi. La domanda è questa, che si fanno molto gli scienziati, ritorniamo al mito, moltissimi scienziati dicono, poiché questo noi non potremo mai provare, in quanto questi mondi sono diversi, noi abbiamo cercato quelle che si chiamano le pareti, i famosi monopoli, ma questo sembra non sono più di moda, sono mito da tale, allora non è scienza. Altri cominciano a dire, sì, ma se questa teoria contiene il tutto quello che è necessario, va creduto. Lo chiamiamo scienza, lo chiamiamo mito, questo è un problema, diciamo, difficile anche da affrontare.
Omar Serafini, che sei il creatore di Fantascientificast, sì. Il mito è la fantascienza? Sono qualcosa poi di tanto diverso, non è che la fantascienza è il mito per un uomo contemporaneo?
Assolutamente no, oggi nell'intervento per esempio di Massimo De Santo ha detto uno dei maggiori maestri della fantascienza, Zelazny, ha portato tutto quello che era il Pantheon, vari Pantheon, perché poi lui ha parlato del Signore della Luce, ma ha portato anche vari Pantheon mitologici all'interno della fantascienza. Uno dei grossi miti mediatico-fantascientifici al giorno nostro è Star Wars, non ricordiamoci, che in cui tanti addirittura vedono una metafora al limite della cristologia, per cui praticamente direi che non sono tanto due cose diverse, Antonio, sono due cose che certe volte collimano e se esiste una separazione veramente molto molto grigia, tipo il tempo che c'è fuori adesso, per intenderci. Io la vedo semmai la fantascienza come un qualche cosa per, nelle varie forme mediatiche, poi dopo magari qui ne parlerebbe molto meglio Francesco e in un certo senso anche Flora, nelle varie espressioni mediatiche è un qualche cosa che al giorno d'oggi permette di parlare meglio dei nostri miti e magari anche, come ti ripeto, crearne altri nuovi.
Quindi la Flora Staglianò di DeepCon.
Sì.
Quindi la fantascienza come produzione di narrazioni che in un certo modo vanno in questa zona grigia tra il mito e la scienza. Sì. No? Ti ritrovi in questa...
Mi ritrovo e penso anche che... che ci sia una grossa differenza, però, perché in un certo senso il mito che attecchisca vedendolo anche da un altro punto di vista, cioè un po' come nella musica, no? Io penso ad esempio che i Beatles possiamo giudicarli un mito perché sono, è stato un fenomeno in una particolare epoca, eccetera, eccetera. I prodotti odierni avranno bisogno di tempo probabilmente per diventarlo. Facciamo forse l'eccezione del Trono di Spade, che è stata una cosa enorme, però ecco, come diceva giustamente Omar, Guerre Stellari, ma Guerre Stellari c'ha 30 anni, no, che dico?
40 anni.
Star Trek c'ha più di 50 anni. Quindi questa è una domanda che mi fanno spesso sul mio lavoro, diciamo, di adattatrice televisiva. Ma secondo te esistono delle serie oggi di fantascienza che sono a livello di sceneggiature e di altre cose valide come quelle di un tempo? Bisogna vedere se reggono al tempo. Secondo me alcune sì, per dire, però... E poi io ho sempre visto la fantascienza più che altro come un grosso sprone. Nel senso, basta guardare anche, penso, molti dei fisici che sono qui, Santa Cresso Foretti è una grossissima appassionata di fantascienza, c'è un'astronauta americana che ha fatto un piccolo cameo in una puntata di Star Trek, cioè tante persone, tanti scienziati di oggi sono stati spinti proprio a studiare determinate materie perché magari hanno visto una puntata di un serial televisivo, per cui a me piace più che altro questa idea del mito. Io lo vedo anche da questo punto di vista, il mito per me ha una funzione divulgativa, i libri ovviamente come prima cosa, per oggi come oggi è inutile nascondersi dietro un dito. A me dispiace molto perché mi ricordo quando ero piccola che i regali che si facevano normalmente erano i libri. Oggi come oggi invece secondo me bisogna sfruttare magari la serie televisiva o il film per avvicinare al libro lo spettatore, perché ad esempio Trono di Spade, quanti avranno visto la serie e quanti avranno letto i libri? Però magari qualcuno che vedendo la serie ha pensato vado a leggermi il libro, c'è stato, quindi questo per me è importante, insomma.
Francesco Verso, che oltre ad essere uno scrittore di fantascienza è anche colui che con Future Fiction sta portando in Italia la fantascienza cinese, e dal momento che tu ti occupi dell'altra, diciamo, dell'altro mondo della fantascienza, di quello lì nuovo che sta arrivando dalla Cina, e la Cina è terra di miti, è terra che crea delle cosmogonie fantastiche. Come la vedi tu da questo punto di vista, mito e fantascienza?
Io introdurrei un concetto, secondo me importante, perché si muovono varie forze. Da una parte c'è il fantastico, a cui il mito appartiene, poi c'è la scienza, e in mezzo c'è l'obsolescenza, cioè dal mio punto di vista, almeno penso questo, cioè l'obsolescenza provoca la differenza tra il fantastico e la fantascienza, o almeno c'è una netta separazione. Faccio spesso un esempio di questo tipo, cioè immaginate che in un romanzo del 1900 una donna possa usufruire di una pillola magica che interrompe la gravidanza. Nel 1900 quella pillola sarebbe fantastica, sarebbe fantascienza. Se io le scrivo oggi, quella pillola
è
obsoleta, cioè fa parte della nostra realtà. Per cui scrivere oggi di fantascienza per non cadere nel mito significa andare a parlare di quelle tecnologie, di quelle innovazioni che sono in una fase ancora di propulsione, di spinta, di conoscenza, di scoperta. Per cui la fantascienza decade molto velocemente ed è quella forza che viene appunto resa obsoleta dalle scoperte scientifiche. Per cui i miti diventano molto velocemente vecchi al progredire della scienza stessa. Questo però non vuol dire che noi non possiamo creare nuovi miti. Possiamo creare nuovi miti se noi utilizziamo quella parte della piramide tecnologica, diciamo, di quell'andamento che ha la scoperta scientifica, che è nella fase di, non lo so, faccio un altro esempio spesso, quello della stampante 3D. Quanti di voi mangerebbero carne stampata in 3D oggi? 1, 2, 3, 4, ok? Gli altri no. Che significa? Che la tecnologia
della stampante 3D applicata al cibo produce quello che effettivamente è il what if della fantascienza. Sense of wonder, lo farei, mi incuriosirebbe, ci andrei, oppure timore, paura, non lo farei. Le storie di fantascienza che analizzano quelle tecnologie in cui si crea questa dicotomia, questa spaccatura, questa drammaturgia, producono quell'effetto, altrimenti siamo nel fantastico, cioè noi sappiamo esattamente che il Sole e la Luna perché non si incontrano mai, lo sappiamo, certo. Perché la scienza ce l'ha detto. Quindi per scrivere fantascienza dobbiamo andare a parlare di quella parte dove ancora il velo non è stato sollevato, altrimenti siamo nel fantastico, siamo nel mito.
Quindi per rovesciare il tuo discorso, la sintetizzo così: la fantascienza è un superamento del limite, della percezione del limite che l'uomo ha di se stesso, mentre il mito è un tentativo di spiegazione di cosa c'è oltre quel limite non sapendo, ed è quindi anche un'ammissione della piccolezza dell'uomo rispetto a fenomeni che noi oggi chiamiamo scientifici, fenomeni naturali. E proprio di questo limite, secondo me, avete parlato nei vostri interventi, Lucio Giovannelli e Arturo Moleti. Perché? Perché entrambi avete, presentando un esperimento che ha a che fare con la fisiologia, con la salute, ecco, degli astronauti, e nell'altro caso parlando del tempo che fa nello spazio, che è fondamentale non solo per la nostra, per le nostre attività sulla Terra, ma anche per quelli che saranno i viaggi spaziali, avete raccontato come ci si sta attrezzando per cercare di superare certi limiti. Ecco, secondo voi questi limiti riusciremo a superarli per arrivare, non so, su Marte per esempio? È una prospettiva che abbiamo nel mirino o meno? Realmente intendo.
Per Marte sembra una cosa ragionevole. Sì, non sembra una questione di impegno finanziario, scelte politiche, insomma, non sembra essenzialmente un problema di andare oltre con la scienza rispetto a quello che sappiamo adesso. Insomma, ovviamente ci sono molte cose da perfezionare, da realizzare, però rimaniamo nell'ambito della scienza nota. Chiaro che se si parla invece del viaggio interstellare si tratta di cose completamente diverse, insomma, o addirittura intergalattico, qui si parla di nuova fisica, di cose che non si,
si parla
che
di
rientrano
mito.
Un po' nel mito, sì. Soprattutto se la scienza poi viene divulgata in una maniera tale da favorire un'interpretazione mitologica dell'eventuale futuro progresso scientifico, cioè perché si intende spesso, anche per motivi economici, a divulgare della scienza la parte che viene compresa di meno piuttosto che quella che si conosce meglio. E quindi sarebbe più utile probabilmente per creare un'educazione scientifica nell'uomo della strada puntare sulla parte della scienza molto più established e che però non fa parte della cultura generale, piuttosto che invece raccontare solo di buchi neri o di passaggi nell'iperspazio e di cose del genere, che magari danno l'impressione di aver capito qualcosa e invece tendono a sviluppare solo un immaginario di tipo fantastico.
Appunto, si finisce per ricadere nel fantastico, nella
questo credo sia un po' una responsabilità, degli scienziati. Molta gente non sa perché sulla stazione spaziale non c'è l'effetto della gravità, per esempio. Quando chiedo a studenti del primo anno di matematica qual è il motivo, ce n'è uno su 40 che lo sa.
Invece, da un punto di vista climatico?
Diciamo che in qualche modo uno scienziato potrebbe vedere quasi in maniera mitologica le equazioni che sta cercando, in qualche modo. Quindi trasferisco un po' l'idea che hai dato prima del limite invalicabile della conoscenza di qualcosa di fantascientifico, appunto si pone mitologico, in quanto non in qualche senso nella ricerca di della fisica che non conosciamo, che magari è oltre la fisica con cui stiamo cercando di affrontare certe tematiche. per esempio in questo senso cercare di fare delle previsioni legate a fenomeni che si legano al caos deterministico, ecco, questo può essere tanto ostico da vederlo quasi come un mito irraggiungibile. Si dice che quando capiremo la turbolenza, la fisica forse più difficile che possiamo provare a cercare di immaginare di risolvere al giorno d'oggi. E ricollegandomi a quello che dice Arturo, è un qualcosa che è profondamente lontano dal senso comune della scienza, ecco, per esempio una tematica del genere è molto lontana dalle tematiche normalmente affrontate, però c'è molta fisica vicina a noi che non comprendiamo e su cui bisognerebbe fare molta ricerca di base, che magari non è mainstream, non è un argomento...
Ah, stesso è, perché poi... proprio ricollegando la foto delle galassie, eccetera, e poi il Sole, sì, è il Sole, e quindi non, chi se ne frega. E poi li spazza via come niente, però... Per cui anche in ambiente accademico ci sono un po' queste cose del... correre appresso alla grande notizia, anche legata alle pubblicazioni, eccetera, eccetera, per cui anche la foto del buco nero è bellissima, però come diceva pure Arturo, e io non so quello come sente nello spazio, non so se arriva una tempesta solare e spazza via tutta l'emissione umane o anche la Terra, e quindi, o la tecnologia, ecco, forse anche Leo tu potresti commentare. Esatto. Perché lui è giornalista tecnologo e scriveva su MC Microcomputer prima che inventasse i computer.
Ebbene, sì, sono anziano.
Questo è il nodo sadismo di cui prima si cerca di... Però lui tratta male le persone.
Ha studiato gli aspetti dell'evoluzione della tecnologia e come questa poi la nostra società dipende da questa strada specifica che la tecnologia ha preso. Ma
io, non essendo nella lista, speravo di farla franca.
No.
A me veniva in mente... Chi di voi conosce la smorfia, il gruppo contro ISI? Cioè, di tanto tempo fa, i semi-anziani della ricorda. Allora c'era questa annunciazione.
Tu Marì, figlia di
Marì, però quello c'entra con tutto quello che avete detto, perché alla fine aveva portato la mirra. Perché portavano la mirra i re magi? La mirra rientra con tutto quello che abbiamo detto. La mirra era l'antibiotico dell'antichità. Senza la mirra non si campava, ma la gente non lo sa. E Troisi rientrava nel cono di obsolescenza delle informazioni. Perché si chiamano magi?
Magus.
Perché magus era un termine persiano che indicava il tecnologo. E quindi Arthur C. Clarke, quando dice che qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indiscutibile, indistinguibile dalla magia, compie una tautologia. Arthur C. Clarke, che non aveva il middle name ma ce lo mise perché gli altri lo avevano, e quindi faceva un'operazione, ammetteva di essere ignorante, come quasi tutti gli americani, sull'etimo delle parole.
Però ha inventato i satelliti geostazionari.
Tutto quello che vuoi, quella storia, lui che in realtà furono inventati dall'ingegnere, che però lo disse a lui, la fantascienza non ha inventato niente, quasi sempre sono stati gli ingegneri a dirlo, c'era il cono d'ombra nel quale c'era chi lo sapeva, chi non lo sapeva, e lo ha propalato. Però è tutto vero quello che abbiamo detto, il mito e l'ethos cambiano nel tempo, e c'è un cono d'ombra che si chiama ignoranza in mezzo, e che ognuno di noi è ignorante su certe cose. I miti di oggi sono il terrapiattismo, sono le cosiddette fake news. Io potrei tirare una pippa infinita sulle fake news, però vengono creati miti in continuazione, proprio che non sono di fantascienza. Ma che vuol dire fantascienza? Perché poi lì bisogna vedere cos'è fantascienza e cos'è science fiction. In Italia
parliamo di science fiction.
Perché in Italia suona male fantascienza, c'è prima il fantastico. In inglese l'origine è: c'è la scienza, prendo un fatto noto della scienza e ci metto sopra una storia. In italiano era partita così e si chiamava scienza fantastica. Ma siccome l'inventore di questa parola, il primo a tradurre, fu sorpassato da Mondadori, che pochi mesi dopo la creazione di questa rivista Scienza Fantastica creò Urania, dovettero inventare un altro nome che cambia completamente il paradigma, e quindi in Italia ce lo riformiamo un pochettino. Però il problema è: se sai, sai, se non sai, dici non so, non è necessario che tu inventi. L'invenzione, secondo tanti antropologi, è quello che contraddistingue l'essere umano e soprattutto quello occidentale, perché la creazione del mito è quello che ti permette di mettere insieme tante persone che fanno tante cose che altrimenti non farebbero, non perché credi in qualcosa di reale, ma perché credi in un mito, in una cosa che non esiste. Non so se...
Però tu ci hai detto che sulle fake news avresti... Dimmene una... Secondo me le fake news
non esistono, nel senso che non esistono le news. Nel senso che tutte le notizie, cioè qualunque notizia giornalistica o storica, è comunque fallata fin dall'inizio. O tu stai lì e ti fai una tua percezione che è diversa dagli altri, o se no tu stai sempre a rincorrere l'ufficio stampa della storia.
Certo.
I romani erano i più stronzi di tutti, ma hanno vinto e quindi dobbiamo parlarne bene, non è vero, e via discorrendo. Quindi tu qualunque cosa ben mostrata nel Trono di Spade, siamo tutti uguali. Quindi dopodiché adesso viene usato in un certo modo strutturalmente, ma perché tecnologicamente abbiamo i social network che ricaviamo delle idee in tempo reale, quindi possiamo fare un lavoro ingegneristico anziché un lavoro artigianale, ma un buon lavoro artigianale di formazione delle notizie è sempre stato fatto per qualunque cosa, per cui dal mio punto di vista non esistono le news, quindi non, la differenza è tra fake news artigianali e fake news industriali.
Lui è industriale. Professor, io sono industriale, faccio l'agenzia di stampa, quindi ne produco molte.
Pensando, proprio sentivo un po' tutti quanti, il concetto di fantascienza. Allora, c'è un po', possiamo dividerlo forse in due parti. Dovrebbe essere il fantastico e la scienza. Allora, fantascienza può darsi sia qualcosa che ha una possibilità, per le leggi della natura conosciute, di avvenire. Cioè, i voli, i passaggi, diciamo, interplanetari ci sono stati, la villa famosa, ci sono stati. Se vogliamo anche quello che si è detto, un andare proprio lontanissimo mediante qualcosa di generazionale, in assoluto non è impossibile. Allora questa fantascienza che in qualche modo è legata alla scienza. Il passaggio invece del warp hole, eccetera, quello mi sembra già una parte più sul fantastico. Ecco, che, insomma, mi sembra dove l'uomo, fantascienza come è vista adesso, e dove c'è in mezzo l'uomo, e in linea di principio solamente possiamo passare. Se io posso andare molto vicino alla velocità della luce, diventeremo enormi, ma in linea di principio posso andare, e dove invece insomma, non esiste proprio, almeno lo dico a pensiero, ma realmente lasciando il... Non vedo come lo spazio possiamo far così. Ecco, insomma, mi sembrava un pochettino due cose. Uno di più che mito lo chiamo il fantastico, mentre fantascienza è il futuro della scienza in molti casi.
Ma vedi dov'è il problema dell'italiano? Dove sta fanta in science fiction? Vedi dov'è il problema della traduzione italiana?
Cioè, io per questo ho chiamato future
fiction. Ma science fiction è diverso. Allora,
ma capisci? In italiano fantastico e fantascienza collidono, ma perché è un'invenzione italiana. Nel resto dello spazio-tempo non esiste. E noi in Italia facciamo tutta questa serie di cose perché c'è un errore di traduzione all'inizio.
Sì.
Come la cruna del lago.
No, parlando di errori di traduzione, adesso che il professore ha citato il wormhole, qui ve la dico perché giuro è vera.
Scusate, Flora Staglianò, oltre a organizzare la Didico, che fa scienza da 20 anni, è traduttrice sia di libri, romanzi che di serie televisive. Quindi
diciamo che ero, per cui ho abbandonato Urania, sì, perché taglio della tariffa, io gli ho fatto
è Urania che ha abbandonato il mondo.
No, mi hanno detto ci dispiace perderti e pagami.
Ha visto
questo
cose.
Per tranquillizzarvi, non è che sono incontinente, che oggi è il Towel Day, Douglas Adams sì, lo consiglio sì. A tutti. No, parlando di traduzione, visto che il professore ha citato il wormhole, vi giuro che su Star Trek all'epoca era Deep Space Nine, quando io supervisionavo le traduzioni all'epoca, io l'ho trovato tradotto come buco del verme, e c'era l'Enterprise che passava nel buco del verme, a che non ce l'ho fatto, ho chiamato il traduttore e poi l'adattatore, ho fatto: tu adesso mi devi spiegare, non conosci il termine, e ci può stare, perché, per carità, ma come fa un'astronave a passare in un buco del verme?
Quello di Dune, ecco.
Di Dune, esatto.
Col verme di Dune, appunto.
Cammello
un sacco della
cammello
della
scusa, Flore, come le fishes, questa devi raccontare, siamo tutti grandi.
C'è qualche minorenne?
No, stanno fuori.
Questa è stata veramente clamorosa. Questa era la supervisione dei sottotitoli, sempre di Star Trek Deep Space Nine. Allora, c'era una scena, pontologrammi, per chi non lo sa, è un ponte, dove una stanza dove praticamente tramite gli ologrammi è un computer, si poteva ricostruire qualunque ambiente si volesse. A un certo punto era stato ricreato questo, diciamo, casino, epoca della mafia in America, eccetera. A un certo punto una tizia, una donna, doveva distrarre una guardia perché gli altri così sarebbero entrati a rubare dei soldi, e io mi vedo il sottotitolo. È vero che normalmente in italiano, quando si traduce una parola straniera, si toglie la S, tipo noi non diciamo i films o i files, diciamo i film e i file. Però diciamo che se ti trovi fish, magari è meglio che l'S ce la lasci e metti la parola in corsivo, anche perché oltretutto era una donna che quindi nel sottotitolo diceva: guardia, guardia, mi aiuti, perché quel signore mi ha rubato tutte le mie fish. Quindi non era molto carino. No vabbè, su cui veramente ci sarebbe da starci anni. Invece io colgo l'occasione per ringraziare in modo proprio spertigato voi scienziati, perché capita, io ho una laurea in scienze politiche, per cui lo sa Marco. Sì, vabbè, ma diciamo che io la matematica e la fisica. No, e quindi ovviamente quando capita, io ho tradotto tanti Urania e mi capita anche adesso, quando sono fortunata, come dico io, di tradurre serie di fantascienza, capitano ovviamente delle cose che anche se fai le ricerche non sei in grado di capire, proprio perché non è il tuo campo. Quindi grazie a Marco Gasolino e agli altri amici del settore, perché sono un'ancora di salvezza fantastica, anche perché se no poi escono delle cose che tu sai, orripilanti.
Marco, ma adesso mi avete trattato malissimo il mito, dicendo il fantastico è obsolescente, eccetera, però... Cioè, la narrazione, no? La narrazione del mondo proprio non prevede il vuoto. Il fantastico quanto serve nel lavoro di uno scienziato? Quanto è utile?
Beh, vabbè, poi chiedi anche allora.
Sì, sì, chiedo un po' in generale, parto da te.
È essenziale, perché comunque quando tu conti da bambini qualcosa, appunto, del mito del fantastico, che poi percola, perché poi il pianeta proibito è la tempesta di Shakespeare, quindi c'è tutta la serie, quindi poi te lo ritrovi declinato in maniera differente, ma sta sempre lì, e quello secondo me dai là a dire faccio questo e non vado a fare un'altra cosa, quindi quello secondo me è essenziale. Poi ti devi immaginare, appunto, se devi risolvere un'equazione, devi immaginare che io la risolvo così, o cos'ha, o Dirac, che vabbè era Dirac, però ha avuto questa intuizione fondamentale di postulare un'equazione completamente diversa dalle altre, per tutta la struttura, eccetera, eccetera. Oppure nel pianificare l'esperimento, io faccio questa cosa perché mi aspetto che succeda qualcosa. Quindi la parte creativa, poi appunto devi fare l'elettronica, devi farti provare l'esperimento, devi trovare i soldi, quella è la parte. Però, però il fantastico c'è, cioè uno fa queste cose perché comunque, come dicevo prima, è figo. E questo è essenzialmente è. L'esperimento, io cerco la scienza, cerco il nuovo risultato, eccetera, eccetera, però mi aspetto un qualcosa che è il senso di meraviglia. Il senso di meraviglia nella scoperta scientifica, ma anche quando leggo un libro scritto da Francesco, dagli scrittori cinesi o chi per loro, e dire voglio sapere come va a finire. Allora voglio sapere come va a finire anche l'universo, come diceva il professor Picozza prima, dice noi non sappiamo assolutamente niente, ma tra l'altro questo si riflette nell'equazione dei fondi, per poi lì ci sarebbe da un altro come peggio della sua, mi impone, perché appunto noi non sappiamo assolutamente né come evolverà l'universo, cioè, l'universo che è piatto come la Terra è sciapo, non sa di niente, cioè non si richiude e non si espande, quindi ci deve essere qualcosa che manca.
l'energia oscura non sanno proprio che cosa voglio dire, stanno scrivendo le equazioni, ma boh, la materia oscura, ci abbiamo sbattuto la capoccia.
Equazione di stato, però che cosa è questo che... stato? Non c'è. L'equazione sì, l'evoluzione dell'equazione di stato sì, però non da... che cosa sia.
Poi questo problema non è che si limita ai problemi cosmologici o su scala
biologici,
cioè, anche dentro la biologia umana, il cervello umano, anche certo. Qualunque apparato sensoriale che è molto più elementare del cervello come interpretazione del funzionamento, ci sono universi da scoprire, insomma la curiosità è chiaro che è la base di tutto il lavoro dello scienziato. Poi ovviamente bisogna che sia legata a un certo rigore metodologico per non farsi guidare da ciò che uno desidera scoprire.
E poi ci sono tanti matti nel dipartimento, non solo nel nostro, ma insomma i matti ci sono nel dipartimento, nei dipartimenti. Che
un perimeter, poi che di quello sotto Waterloo, con quello dei matti, ce lo fa un paio di seminari da sopra.
Secondo pagati me è molta matti. Invidia. Sì. Di chi non riesce a studiare fisica e a capirla. Sì.
Per chi si occupa del sole,
ma io stavo pensando a una cosa mentre parlavate, l'importanza che il mito ha nella, diciamo, per la gente comune nella percezione della scienza. Penso per esempio, siamo vicini ai 50 anni dell'allunaggio dell'Apollo 11, il mito del raggiungimento della Luna, o il mito di poter rilevare per la prima volta queste onde gravitazionali così difficili da poter misurare. Quindi il traino che ha, ovviamente poi sappiamo che dietro ci sono mille motivazioni diverse, però per le persone comuni c'è un aspetto quasi mitologico nelle ricerche che uno porta avanti. Quindi il raggiungimento di un obiettivo particolarmente difficile e magari appunto che la gente comune non riesce a comprendere nella pienezza dal punto di vista scientifico. E poi oltretutto questo secondo me si cristallizza anche storicamente in un aspetto mitologico, cioè lo vedrei anche al contrario nel passato, pensiamo al mito di Galileo Galilei oppure quello che stesso l'esplorazione lunare è attualmente, cioè anche lo storytelling della vita di Armstrong che diventa un mito nella storia dell'esplorazione spaziale.
È per quello che io prima dicevo che secondo me probabilmente anche oggi si sta formando qualche mito, ma dovremo valutare in futuro, cioè dovranno probabilmente valutare in futuro se era un mito o no. Deve passare comunque del tempo, secondo me.
È un discorso di decantazione, secondo me.
Come?
È un discorso di decantazione, sì. Facendo una un
anche
paragone
di resistenza, sì. Nel senso se il mito resiste nel tempo.
Sì. Francesco, invece in Cina.
Sì, scusami, poi non ho parlato della Cina, ma ci
ritorno. No, ma in Cina invece io ti voglio stimolare su questa cosa della Cina, perché mi è venuta questa curiosità adesso sull'esplorazione spaziale. La Cina sta vivendo adesso il suo boom dell'esplorazione spaziale. E se io penso, non so, alla Russia, a Gagarin, eccetera, uno pensa alla creazione lì di un mito, eccetera. Ma questa cosa in Cina sta succedendo?
Allora, non ho dei dati molto, molto precisi, però quello che posso dirti è che così come nella Russia degli anni 40 e 50 i cosmisti, il fenomeno, la filosofia dei cosmisti russi che erano, diciamo, vicini al Partito Comunista, erano parte integrante ed erano quelli che in qualche modo costruivano anche il mito dell'uomo sovietico, l'adattamento della biologia umana all'esplorazione spaziale, lo scioglimento del permafrost, calotte glaciali, di tutto, hanno creato tantissimi esperimenti mentali all'epoca, con poi delle ricadute anche sulla società. La stessa cosa sta avvenendo un po' in Cina, perché il Partito Comunista Cinese sta sposando il genere della fantascienza come ponte tra l'immaginazione umana e l'innovazione e la trasformazione del paese. Io sono stato ad alcune convention di fantascienza in Cina e proprio nell'ordine il sindaco della città diciamo da 20 milioni di abitanti, il rettore dell'università del Sichuan, altri milioni di studenti e il funzionario locale dicevano che la fantascienza è importante anche soltanto per un motivo di ringiovanimento della cultura e del paese.
Come
da noi. Esatto, quindi è che un paese dove i giovani stanno bene è un paese che sta bene.
Interpretando quindi la science fiction, e uso questo termine apposta, come una letteratura per i giovani, ed è una letteratura che anche da un punto di vista sovietico serve a alfabetizzare, a istruire, a trasmettere conoscenza, che in parte è l'origine della fantascienza sulle riviste pulp,
come in America.
Esatto, e veniva fatto proprio per insegnare alla gente come si costruisce una radio a casa, insegnare alla gente come si fa un motore elettrico, insegnare alla gente la popolarizzazione della scienza, si chiamava Popular Science, mi pare, anche le prime riviste. Il partito sta vedendo come come appunto e non a caso sta aprendo, io sono stato a Shenzhen l'anno scorso, dei centri di ricerca accanto. Shenzhen è un centro tecnologico mondiale da cui viene tutte le innovazioni degli ultimi anni, ovviamente lato orientale, e stanno aprendo dei centri per l'immaginazione e la scienza umana. Cioè, accanto alla facoltà di ingegneria mettono anche quella di studi umanistici, in modo da creare settori di fantascienza. Non a caso Liu Cixin, che è questo fenomeno letterario da 7 milioni di copie in Cina e circa 300.000 nel mondo, è venerato come un mito. E quindi loro stanno vivendo questo momento di grande espansione, e ovviamente quando ci sono dei periodi di positivismo, comunque ufficialmente la fantascienza viene presa come modello di sviluppo, di un possibile sviluppo tecnologico, ovviamente il lato utopico partito, poi c'è il lato distopico di tutto quello che non viene detto, diciamo, no? Però in quel momento si cavalca, e quindi c'è un mito positivo, c'è una costruzione di un immaginario di questo tipo.
Che poi paradossalmente gli scrittori di fantascienza in Cina, dove c'è comunque censura chiaramente, usano i loro romanzi per criticare quello che in realtà è il sistema. Perché la fantascienza ha un po' però in molti casi rifletteva quella che era la realtà che ci circondava, no? Cioè
sì, era così, no, era così, nel senso che negli anni 2000, i primi anni anche dal 2010 fino a qualche tempo fa, la fantascienza veniva considerata, il fenomeno della fantascienza era stata nominata come l'esercito solitario invisibile, cioè all'interno della fantascienza, attraverso l'allegoria, la metafora, si parlava di quello che il mainstream non poteva
fare,
menzionare. Per cui per alcuni anni, e adesso però se ne sono accorti, nel senso che ci freghi una volta, quindi adesso in realtà l'hanno sposata, per cui ovviamente non si può criticare troppo, ci sono ancora dei temi cosiddetti sensibili, però quel trucchetto un pochino è stato un po' scoperto, il che però ha prodotto il fatto che il partito sta investendo, ma non parlo di investimenti così, parlo di parlo di cose pesanti.
Mi dicevi comunque che, come dire, c'è quel trucco per cui nell'online le copie che non vengono stampate.
Sì, c'è questa spaccatura tra quello che è stampato, che è ufficialmente diciamo riconosciuto, perché gli ISBN in Cina sono detenuti da delle case editrici controllate dal Partito Comunista, sono di fatto quasi numerati, cioè nel senso, da noi gli ISBN vengono dati così, là è molto difficile. E quello che succede con la forma online digitale, che viene quasi considerata un po' liquida, spazzatura, ma nel senso non viene vagliata così come il cartaceo,
che è sostanzialmente ha a che fare molto con la sacralità della parola, esatto, scritta, esatto. E però, fisicamente
cambierà anche là,
sì, prima o poi cambierà anche là.
No, vabbè, se ne sono già accorti, però non ha ancora questa veste appunto di
in Italia questa differenza invece c'è, forse infatti, sì. Non penso che lo sappiano in molti, c'è una forte censura su Rai, e a prescindere da qualunque governo che sia in carica, però la censura è sul doppiaggio, non è sui sottotitoli. Per cui ad esempio, non so chi ricorda una serie che si chiamava Buffy, dove era palese che c'erano due che erano lesbiche. A me capitò l'episodio che era in musical, ho detto ma questo lo mandate doppiato o sottotitolato? No, sottotitolato, adesso mi prego io, gliel'ho fatto preciso come era in originale, perché dico tanto questo la censura lo passa, perché i sottotitoli non riguardano.
La nostra piccola Sailor Moon.
Esatto, e invece, così solo per curiosità, le nuove piattaforme, Netflix, Amazon, eccetera, non c'è assolutamente la minima censura, anzi vogliono che venga tenuto qualsiasi parolaccia, qualsiasi, che io trovo giusto perché quella è l'opera, se no non la compri. South Park, solo perché è un cartone animato, è per adulti, non è per bambini, non lo mettere alle 5 del pomeriggio, o non te lo compri o non lo fai.
Infatti lo mettiamo a mezzanotte.
Sì. Beh, ma anche perché ci hanno provato in due puntate a tagliare, alla fine hanno detto qua devo tagliare tutto, è impossibile.
Omar, chiudiamo su di te.
Sì, non ci si infunde.
La difficoltà, sì.
Io pensavo sempre in anno.
Dai, buon farlo.
Dai, raccontare scienza e fantascienza in Italia invece. Abbiamo parlato della Cina. Ma
io posso, diciamo, da questo punto di vista posso raccontare della fantascienza. Scienza magari può venire in aiuto Marco, perché lui è l'atto dei cugini di Scientificast. Ricordiamo che Fantascientificast è una costola, originariamente nasce come costola di...
Lo spin-off,
ecco, visto che fa tanto di moda. Noi eravamo i cugini. Lui lo spin-off.
Io sono spin-off.
Ah, perché ricordiamo che tra l'altro, adesso non è per fare pubblicità, con Antonio era partito, anche con Marco, è partito questo esperimento al limite del folle, ormai un anno fa circa, vero Marco? Che abbiamo chiamato questo podcast, magari poi entriamo anche qua, è interessantissimo perché l'abbiamo intitolato La sindrome di Nomaru. Nomaru, per chi non sapesse, è il nome della bandiera giapponese. E l'idea di questo podcast era andare contro tutta questa, chiamiamola, schiera di persone che vedono il Giappone come una sorta di Eden,
in ippominchia,
esatto, ippominchia. Io non volevo essere così volgare, così sai bene che io nell'intimità sono estremamente volgare, e devo dire la verità, è venuto fuori poi un bel podcast. Diciamo che lì l'idea iniziale era che ogni volta trattavamo in ogni puntata di ambienti proprio di aspetti della vita pratica, no? Per cui non so, i trasporti, il sistema giudiziario. Poi di botto io mi sono trovato a interagire a persone del calibro di Antonio, cioè Pio D'Emilia, che è un giornalista di Sky TG24, Junko Terau, che è un'altra giornalista internazionale. Però adesso ci siamo poi focalizzati con l'ennesimo spin-off che lo cura Antonio, che consiglio a tutti, sono i Nippo Aneddoti,
che Tankacast.
Comunque Tankacast. Tank è il contrario dell'haiku. L'haiku è la poesia corta, adesso diciamo.
No, tanka è l'origine dell'haiku. Sì. Cioè l'haiku è la poesia corta, 5 sillabe, 7 sillabe, 5 sillabe. Il tanka è più lungo, 5, 7, 5, 7, 7. Tutto qua.
Comunque, ritorniamo adesso a me. Ahimè, io, se sentite le puntate di Fantascientifica, soprattutto con Marco, sono chilometriche, perché ci piace in termini teatrali con smarronare.
L'importante è che non mandi mai in onda fuori onda.
No, i fuori onda quelli sono terrificanti, ma io le registro perché mi garantiranno la pensione che non avrò.
Non dovevi dircelo.
No, comunque ritorniamo noi. Allora, raccontare fantascienza adesso in Italia, diciamo che quando abbiamo, ormai nel lontano 2012, abbiamo, perché poi io sono uno dei padri di fantascientifica, un altro che mi piace qui citarlo è Paolo Bianchi, che per una vita è stato il mio alter ego, e poi c'era anche Massimo De Santo, che diciamo noi siamo i first one, no, giusto? Gli antichi di Fantascientificast. E la nostra idea sostanzialmente era parlare di un qualche cosa che fino a ma neanche poi tanto tempo fa veniva visto come un qualche cosa di nicchia, visto anche un pochino con, cioè,
spocchia.
Se ti piace la fantascienza, una stanza con
con distacco. La nostra idea però era di cominciare a parlare come poi si parla nei paesi anglosassoni, cioè vederla come una forma di espressione d'arte con lo stesso retaggio di ogni altra. Non ricordiamoci che siamo in un paese dove all'estero si cita Bradbury, si cita Clark, ha la stessa storia qui da noi di un Carducci o di un Pascoli, cioè i rapporti di forza sono questi. Raccontare è ben difficile perché spesso e volentieri dobbiamo cercare di stare su seminati di anche di abbastanza, come posso spiegare, di neutralità, per cui non possiamo permetterci, anche se io poi, io Marco, ma anche con Flora spesso e volentieri lo si fa.
Dalla puntata su Discovery.
Su Discovery, quella veramente è stata bollinata, bollino rosso, ma non per me. Comunque cercare di stare su, come posso spiegarvi, su un qualche cosa di neutralità. Quello che io però vedo, che quello che poi mi ha reso felice, che sostanzialmente attualmente in Italia di parlare di fantascienza ad un certo livello, perché poi va bene, si ride, si scherza, ma bene o male fantascientificast attualmente può contare poi su collaborazioni di livello medio-alto, però c'è voglia, abbiamo un buon feedback. Tanto per darvi dei numeri, fantascientificast da poco, in 10 anni, adesso siamo intorno a un totale di 780.000 download. Per noi è il nostro ascolto. Noi ormai siamo su una realtà che è di circa 25.000 download a puntata. Noi ci giochiamo come a livello di classifiche di download con i podcast, quelli delle radio commerciali, cioè Radio 24, Radio DJ, per essere una produzione fra virgolette amatoriale. I numeri ci sono e mi stupiscono certe volte me stesso, perché essendo un podcast verticale, certi numeri non ci avrei mai giurato di farli. Poi soprattutto il fatto che ultimamente vedo che quello che ci piace alla nostra audience, e soprattutto poi piace a me, perché meno male io non campo di podcast, per l'amor del cielo, io sì, sono un po'
sono quest'ora di convention di fantascienza,
no, però in compenso campo dei fuori onda che sono lì pronti, che soprattutto quelli di Leo
camperai,
esatto. E devo dire la verità, è pur sempre un momento di a parte sentirci fra amici distanti eccetera, ma poi anche un momento di creare networking, di creare situazioni che, soprattutto fra amici. Il format di Fantascientificast è un non format, che più delle volte sono puntate, e come io spesso dico, è sedersi intorno al tavolo con davanti un bicchiere di vino, pane e salame, e parlare di ciò che ci piace. Cioè, poi chi c'è stato qui degli ospiti, Flora mai di casa in Fantascientifica.
Beh, ma anche perché Fantascientificast è media partner della DeepCon, che è questa, cioè andate a cercare Deep Space One, è una convention che noi facciamo da 20 anni, ma tantissimi non lo sanno, dove appunto Fantascientificas è media partner, e dove nel corso degli anni c'è la parte scientifica, sempre l'Agenzia Spaziale Italiana, sempre scienziati, e poi abbiamo invitato tantissimi attori dall'America, dall'Inghilterra, di Star Trek, Guerre Stellari, di Babylon 5, di ovviamente tanta letteratura, a Fiuggi, e sono 20 anni, e come tu dici, non avrei mai immaginato, figurati io 20 anni fa, quasi 21, a pensare che stavo qui a fare la 21esima convention, insomma.
No, ma quello che è interessante, come ripeto, io Fantascientificast lo vedevo come qualche cosa, sì, fra amici, come ripeto, adesso è diventata una realtà importante, ma la realtà importante rispecchia il fatto che parlare di fantascienza ad un livello che non è il classico, perdonatemi il termine, da cazzaro, cioè praticamente il classico...
Da orecchia a punta, diciamo.
Esatto, bravissima. Parlare di fantascienza a livello, diciamo, quasi, non dico accademico, perché per l'amor del cielo, Dio me ne guardi, però c'è voglia e fa numeri. Cioè, io essere qui dopo 7 anni di fantascientifica, oltre 300 puntate, perché adesso noi usciamo 3 volte alla settimana...
infatti è il mio vero lavoro fantascientifica, poi dopo per hobby e me faccio altro, però praticamente è il mio vero lavoro.
In attesa della pensione.
In attesa della pensione che mi garantiranno in fuori onda.
Una pregunta.
Sì. Volevo intervenire in questa discussione e provocare un po' una tavola rotonda, citando un paradosso che una volta ho sentito dire da Brian Greene, uno dei più grandi fisici teorici viventi. E gli presentava il seguente paradosso, dice: noi siamo convinti che l'universo è in continua espansione, quindi con un po' di fantasia possiamo immaginarci che un giorno l'uomo, puntando il telescopio verso lo spazio, non riuscirà più a vedere nessuna stella. E allora la scienza di quel tempo affermerà che non esistono altre stelle oltre al Sole attorno al quale la Terra sta girando. Quindi io credo che scienza e mito a quel punto sono in realtà la stessa cosa, perché a quel punto l'esistenza di altre galassie diventerebbe il mito di quell'epoca.
Se, come diceva Francesco, perché è un problema di memoria, di obsolescenza, se tutte le memorie permanenti saranno state cancellate da qualche, cioè ci vuole un evento catastrofico di questo genere, perché altrimenti anche senza stelle si saprebbe che ci sono le stelle, anche senza poterle vedere.
Direi basta un telescopio migliore.
Brian Greene,
l'universo elegante,
l'universo elegante, l'universo, non mi ricordo come si chiama, le ha fatti varie. Secondo me, per fare lo scienziato vero, Brian Greene, cioè, ci vuole molto fantasia. Lo scienziato fantastica molto, ma qual è la differenza? Non sul fantastico, ma su qualcosa che praticamente non è, ecco, diciamo, i famosi buchi, un universo fatto in una certa maniera, in un certo modo, da cui però tira fuori l'equazione matematica, tira fuori, è un po' questa la differenza. Fantastica molto, ma sulla diciamo, ma non proprio non sul fantastico, ma su qualcosa reale. Voglio chiudere sulla Cina e sullo spazio. Io ho avuto molta esperienza con i russi dagli anni 90 e ho calato, e molto poi calata, è diventata una cosa molto normale. Adesso sto facendo con i cinesi, abbiamo lanciato l'anno scorso e abbiamo fatto, quando sto lancio, subito fatti gli accordi, sono parlati Mattarella con Xi Jinping, in quel momento lì, i giornali pieni, eccetera. Cioè, ho capito da quando sto lavorando anche con i cinesi che loro tengono questa parte dello spazio, quello che ho detto prima, proprio per mantenere vivo il senso della nazione, non tanto il senso forse della fantascientifico, ma questo scienza quasi fantascientifica, mantenere diciamo, è presa per tenere un'unità della nazione come capacità anche intellettuale. Che fino ai cinesi erano sempre pensati come persone che sapevano, come delle formiche, invece ora stanno cercando di far vedere
il loro programma spaziale ha una funzione anche politica, questa.
No, è funzione politica,
la promozione del programma spaziale, quindi quello che ci racconto è solo politica, a proposito di fake news.
No, è molto politica, però la
sonda è arrivata sulla...
No, la promozione.
Esatto, però la promozione fa parte del mito.
E quello, cioè, stiamo creando quel mito. Adesso vogliono andare intorno alla Luna. Sono andati a fare il giro della Luna. Però sono i primi e l'hanno lanciato molto questo punto qua.
La fantascienza gli serve per fare un passaggio, e questo è molto importante, e Xi Jinping questo ha detto, cioè The China's Dream.
Abbiamo già sentito.
Esatto. L'idea è questa: basta esportare e importare hard power, vogliono esportare soft power, che soft power significa narrazione, storytelling. Di fatto vogliono ricreare Hollywood, e se andate a vedere The Wandering Earth, che non è proprio un film eccelso, però è un tentativo di andare a competere sul blockbuster americano, che è la storia invece di Armageddon, gli americani che distruggono il satellite, i cinesi si spostano la Terra con una serie di innumerevoli di motori che spostano la Terra dalla sua orbita per cercare una nuova orbita. Però per dire che la fantascienza serve per costruire hollywoodianamente un mito legato a questo passaggio epocale, dall'import all'export.
Io chiuderei qui.
No, io avevo una curiosità, sì, visto che ho degli esperti di fantascienza, io sono solo un lettore, non so, mi è capitato di leggere un saggio, La fantascienza della signora Brown, non so se qualcuno di voi ci si è imbattuto, è un saggio di Ursula Le Guin, che ha scritto che sostanzialmente dal suo punto di vista la fantascienza, che ha un valore letterario, è quella che utilizza l'elemento scientifico per portare... È una situazione di stress, diciamo, dovuta a un conflitto, a una differenza anche fisiologica a volte tra i personaggi, i vari popoli che si confrontano o il loro livello tecnologico, per creare un elemento di stress che arricchisce le possibilità narrative dello scrittore rispetto a una situazione ambientata nel nostro tempo, nel nostro contesto. Quindi da questo punto di vista mi interessava... chiedervi se eravate d'accordo, insomma, su questa interpretazione della fantascienza e del suo legame poi con la letteratura, con la fiction normale, insomma. E mi interessava anche quel concetto di obsolescenza, capire un pochino quanto sia legato poi al valore letterario o meno della fantascienza, sì, perché per me è abbastanza indipendente.
Sì, sì, sono
per me no.
Invece per me sì.
Cioè, io per esempio, un romanzo come quello di... Brave New World, sì, secondo me continua a essere valido, certo, anche se è dal punto di vista letterario e anche dal punto di vista politico è molto interessante, ecco, anche se dal punto di vista della biologia tutte quelle cose che dice sono obsolete, sono addirittura superate dalle possibilità della biologia attuale, no? E se vogliamo, comunque sono verosimili, non sono più completamente mentre invece ci sono dei romanzi che presentano della fantascienza magari scientificamente molto accurata e che sta proprio in quel confine di ciò che è prevedibile ma ancora non esiste nella realtà della scienza, che magari letterariamente non valgono niente anche se rispettano quel criterio. Invece mi sembra che ci sia
tante domande, cioè, cerco di rispondere all'ultima.
Tanto qua siamo all'opposto.
No, vabbè, vediamo. Allora, faccio un esempio. Ripartendo da quella questione, cioè la fantascienza crea una drammaturgia su delle questioni che ancora sono irrisolte e fallisce nel momento in cui utilizza degli stereotipi che sono nettamente superati. Per esempio il caso dello steampunk. Lo steampunk spesso viene considerato fantascienza, in realtà non è fantascienza, perché le tecnologie su cui si basa il motore a vapore, l'elettricità, l'età vittoriana, noi sappiamo tutto, quindi non produce l'effetto science fiction, l'effetto di meraviglia, cioè se io entro in una stanza dello steampunk e accendo un interruttore elettricità, che produce nel mio immaginario? Nulla, non c'è l'effetto di meraviglia. Se accendo un motore, c'è il motore a scoppio, il motore è a vapore. Poi può essere un bel romanzo, perché può mettere in campo un conflitto, una drammaturgia di personaggi che hanno qualcosa con che Ursula Le Guin identifica come antropologicamente o diciamo politicamente interessante, la questione del genere, altre cose. Ma tecnicamente, da un punto di vista di science fiction, è come sparare a salve. Contrariamente, nella fantascienza si deve andare a prendere, per quello parlo di obsolescenza, perché la fantascienza invecchia molto velocemente, tanto più la scienza la insegue, tanto che oggi negli anni 80 già si diceva col cyberpunk che science fiction is dead, è morta, perché il presente ha talmente fagocitato con l'innovazione, con la trasformazione, l'orizzonte temporale in cui viviamo, che tutto sembra già fantascienza. Basta andare in Cina e vedere quello che c'è, riconoscimento facciale, l'intelligenza artificiale insegnata a scuola, il credito sociale, tutte cose che sembrano uscite da Brave New World o da 1984, no? Perché quel romanzo produce ancora quegli effetti? Perché la fantascienza, attraverso il mezzo tecnico, attraverso il novum, che è quell'elemento di estraniamento cognitivo, cioè qualcosa che è familiare ma estraneo alla nostra società, crea un dramma, e il dramma è quello che ruota intorno alla questione etica e morale dell'uomo, che si ripercuote tra da Frankenstein in poi, cioè Frankenstein e il gene editing e il CRISPR-Cas9 che viene oggi applicato, no, con l'editing genetico, di fatto crea sempre lo stesso dramma etico. Abbiamo gli strumenti morali per confrontarci con questa tecnologia? Non lo sappiamo. Finché non lo sappiamo, ecco che la fantascienza produce effetti. Però l'interruttore on-off e l'accensione dell'elettricità...
E dalla Terra alla Luna?
Bellissimo.
Dalla Terra alla Luna è bellissimo, ma...
Ha superato completamente.
Se tu lo analizzi, no? Da un punto di vista...
Non importa niente.
Da un punto...
A me ha dato il senso of wonder. Devi
fare il contrario della sospensione dell'incredulità. Cioè tu devi... Questa cosa qui è ingenua, no? Quanta fantascienza viene considerata ingenua? Va bene, però non ti produce quel senso di, non so come chiamarlo, di meraviglia, di stupore verso qualche cosa che è il limite della tua conoscenza umana, su cui uno scrittore di fantascienza ti fa indagare, ti fa riflettere, ti fa pensare. Lì tu lo guardi come con gli occhi del bambino, no? Che però è ingenuo, che non ha quegli strumenti per poter analizzare la realtà. 1984 lo guardi con un altro occhio, secondo me. Poi, ripeto, ben venga, ovviamente siamo nel campo dell'immaginazione.
Vado io un attimo. Allora, prima di tutto volevo ricordare che la Le Guin, che mi sembra di aver sentito lei che lo pronunciava Le Guin, comunque Le Guin, quindi quello che
è probabile,
è stata la prima scrittore, quindi compresi uomini, di fantascienza a ricevere la Master of Literature in America. Cioè, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama il premio, però praticamente ha avuto il premio di massimo livello che si può dare a uno scrittore in America, per il Grandmaster, grazie, per il contributo che ha dato allo sviluppo della lingua americana e della letteratura americana. Tra parentesi, se vi capita, guardate, c'è su YouTube il filmato in cui c'è Neil Gaiman, quindi non l'ultimo arrivato, che la introduce, e lei fa un discorso bellissimo in cui dedica il premio a tutti i colleghi scrittori di fantascienza, soprattutto, che non sono mai stati considerati fino a quel livello, proprio perché la fantascienza è letteratura di altissimo livello se si arriva appunto a certi nomi. Per il resto sono più d'accordo con te, se permetti, del tutto, perché io però sono, sai, gli appassionati di fantascienza secondo me si distinguono in due settori ben distinti. Per chi è molto importante la tecnologia, più forse della storia, e per chi è più importante la storia rispetto alla tecnologia. Io faccio parte sicuramente dei secondi, non perché non apprezzi la tecnologia, ma perché mi piace proprio la costruzione dei personaggi e tutto quanto. E sono d'accordo anche con lui, nel senso, io dalla Terra alla Luna, ma anche se lo leggo adesso, mi fa venire i brividi. Tant'è vero che per me, andando invece per dire sulle serie televisive, il migliore episodio in assoluto di tutte le serie di Star Trek che sono state fatte rimane
Uccidere per amore.
Bravo. Che è City on the Edge of Forever, che è della serie classica, scritto però da Harlan Ellison, che era un fior di scrittore di fantascienza, dove in realtà tutto l'episodio gira intorno ad un'unica cosa: Kirk si innamora di una donna durante un viaggio nel passato e capisce che la deve sacrificare perché sa che lei morirà per non alterare quello che sarà il corso della storia. Ecco, io di fronte a una cosa di questo genere...
Spoilerato Game of Thrones.
Ecco, vabbè. di fronte a una cosa di questo genere, a me anche questo mi dà come senso wonder. Cioè, per me il senso wonder non deve essere soltanto a livello tecnologico. Deve essere anche un qualcosa che mi tocca, poi che sia Verne, che sia... Poi forse perché io ho cominciato a leggere... Beh, a parte sono più grandi di quasi tutti qua dentro, mi sa, ma io ho cominciato a leggere fantascienza che avevo 7 anni, a 6 anni me la leggeva mio padre, a 7 anni ho cominciato io, 8 anni ho letto Il Signore degli Anelli, per dire. Quindi, avendone letta anche tanta di quella vecchia, io per quello dico che poi oggi ho difficoltà a trovare un qualcosa che sia altrettanto mito, valido, come può essere Verne o come può essere 2001 Odissea nello spazio, come può essere Blade Runner. A me oggi, come oggi, se mi dicono, ma per carità, gli Avengers mi divertono moltissimo, ci vado al cinema e li vedo volentieri, ma io non li posso paragonare a Blade Runner o a 2001 Odissea nello spazio, a parte sono diversi.
Oppure Flora,
Perdonami Antonio, sai che io la penso assolutamente come te, fare paragoni con determinate serie di adesso, con serie che noi due amiamo, anche Marco,
Babylon 5,
che se non l'avete vista guardatevela, perché attualmente io personalmente qui, come me ne assumo, cioè attualmente la miglior serie mai realizzata assolutamente.
Guardatela in originale.
In originale, perché sì, assolutamente sì. Parliamo di una serie sostanzialmente dove effetti speciali, se si vedono
quasi
adesso,
niente.
Zero. Però è una serie che io regolarmente, ogni due mesi me la riguardo tutta. E ogni volta.
Sì.
C'è
un errore di fondo. Io non sto parlando della bellezza di una cosa, io vi sto parlando della differenza tra Twilight Zone e Black Mirror.
Certamente.
Oh, a me piace più Twilight Zone, no, che te devo dire.
Ma c'è un errore di fondo. Le cose possono essere belle.
Io speravo di far litigare scienziati, esperti di fantascienza, ho fatto litigare gli
esperti di fantascienza. È che Francesco è più giovane, quindi la vede in maniera diversa.
No, ho confrontato una cosa degli anni 60 come Twilight Zone con una cosa degli anni di adesso come Black
Mirror. Loro vogliono sottolineare l'aspetto letterario, che se c'è, se non c'è nella fantascienza, come dire, vediamo, parliamone, però non è detto che ci debba essere per forza.
No, assolutamente.
Ma anche tante cose non fantascientifiche non hanno nessuna valenza letteraria, eppure stanno nello scaffale figo.
Assolutamente.
Fahrenheit 451, che è fantascienza?
No,
non è fantascienza, no. Eppure è un cavolo.
Fantascienza sociale. Eccolo.
Non è fantascienza, dai. Che c'è di fantascientifico in Fahrenheit?
E mica metà.
Ha fatto bruciare i libri.
Bruciano pure il Medioevo.
No, lo so, bruciano.
Anche prima che ci fossero i libri li bruciavano. Prima che ci fossero libri bruciavano quelli che avevano il sapere.
Vabbè, ma io ho un concetto di fantascienza che è molto ampio, perché per me anche Frankenstein è fantascienza.
No, Frankenstein
è fantascienza. Signore, siamo qui per confessare questa realtà.
Però venivo da uno che per seguire un po' la fantascienza esce da questo colloquio con l'idea che stiamo parlando di letteratura. Infatti ha cominciato lui
a dirlo prima,
come è stato scritto, come è stato scritto. Allora anche l'obsolescenza è chiara, quando noi leggiamo ancora Italo Svevo, forse Un mese sposo ancora si legge bene, si vede che è vecchio, anche se è scritto bene e così via. E poi tecnologie o l'altro, e quasi polizieschi, quelli più di azione, e l'altro invece più di vedere, cioè,
certo,
mi sembra
un gusto personale.
Dopo, andando avanti la avete di portare sulla letteratura.
Sì, io
ho partito invece da altre idee.
Sì, io oggi voglio scrivere un giallo e non uso lo smartphone, che scrivo?
No, voglio dire,
ma un lettore, se tu fai un libro oggi, no? È come allora voglio contribuire alla scienza. Invento la ruota.
No,
allora, visto che ci posto che non si riesce ad uscire da questa conversazione, ricomincio anche io. Il problema Allora, il problema è tecnologico, se tu all'interno di un qualunque romanzo introduci un elemento di divulgazione, lo devi fare bene, non devi prendere dei pezzetti a cacchio che metti per mettere delle toppe. Se tu lo sai fare, fai Jurassic Park ed entri nel coso della letteratura, e tra 30 anni lo leggeranno. Se tu lo fai a cacchio con gli stessi principi che si chiamavano scientification, hanno inventato un podcast negli anni 20 che si chiamava come voi, dei quali ti devi mettere, perché ci svegliamo dalla classe, che ho un codice fiscale, che dovremmo fare? E roba del genere, non esci più fuori. E in quel caso diventa una porcheria. L'espediente della carbonite, che era la Corbomite, che fa questa scientification del cacchio in un episodio della serie Star Trek classica, che è un episodio che a me piace moltissimo perché è proprio la negazione della fantascienza. Ti portano avanti tutta una pippa per tutto l'episodio e ne escono inventando una fake news che i nemici sentono per radio e credono che loro abbiano improvvisamente una tecnologia che non esiste. Non vi voglio vedere! Non vi voglio sentire la negazione di una qualunque divulgazione fatta bene. Quindi, se tu sai risolvere tecnologicamente la presenza, ma anche i telefonini nei gialli, c'è tanta gente che fa delle cose incredibili, poi andò a trovarlo, ma perché? Chiamalo! Ma perché? Sono successo 200, cioè, che dobbiamo fare?
Questo però ad esempio è il motivo per cui, in questo credito agli americani, a partire penso dalla seconda, sì, dalla seconda serie di Star Trek, hanno sempre avuto un consulente scientifico che non era, come si dice a Roma, pizze e fighi, era sempre un fisico che aveva lavorato magari alla NASA e che poi si è riciclato nella sceneggiatura perché guadagnava di più. L'attuale showrunner di Expanse, che è la serie che sta girando più tecnica dal punto di vista scientifico, Naren Shakar, è un fisico. Lui è un laureato in fisica, è un fisico che poi è diventato sceneggiatore.
Hanno necessità di conoscere, esatto, questi meccanismi, perché sì, poi...
E scrivono anche meno frescacce, perché...
Interstellar ha avuto un premio Nobel.
Che giorno, no?
Voglio dire, chissà quanto l'hanno pagato. Secondo me molto più di quello che ha preso per il premio Nobel.
Parla molto bene Marco.
È benissimo.
No, perché... Poi però...
Poi chiudiamo.
Hanno detto anche gli altri. È la fake news, cioè vendere come corretta divulgazione scientifica è una cosa, il coso di TikTok ha vinto il Nobel, tanto di cappello, però per film è la cosa più ascientifica che c'è, ed è venduta come cosa scientifica, e quella, è quella la, è come Gravity, cioè tu dici, guardate quanto è bello, Gravity è bellissimo, Muruk ha preso il Nobel per il laser con cui facciamo i detriti, il laser per rimuovere i detriti, si è reso conto del problema dei detriti vedendo Gravity. Però è una boiata come film, perché di scientifico non c'è nulla, che va benissimo se fai Armageddon, esatto, o se fai Wandering Out, esatto, perché dice vabbè, buttiamo in caccia Bruce Willis con le bombe nucleari, però non mi venire a dire Bruce Willis con le bombe nucleari è scienza esatta, no, e allora non mi viene a dire che Interstellar è scienza esatta e non mi viene a dire che Gravity, no, è scienza esatta,
manco scienza,
perché lì è scorretto,
gli hai lanciato, no, proprio, ma no, lanciato,
una serpe ignobile, avete sentito in versione edulcorata, perché abbiamo proprio una rubrica che questo è
Le parolacce di Casolino,
una rubrica in fantascientifica che si intitola la fisica di Polibio, dove c'è,
già,
che c'è io, Marco che analizza, e questa è la versione molto edulcorata in podcast. Siamo andati su iTunes con un paio di explicit un pallino rosso su,
ascoltatela solo in presenza, esatto, di un adulto. Le casolacce,
chiuderei qui. Allora, chiuderei qui la tavola rotonda.
Grazie.
Sulle parolacce di Casolino.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora... è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. se fossi umano. Che rotta, capitano? Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.